Un caloroso saluto a tutti voi, cari ascoltatori di Radio Vegit. Oggi ho il piacere di avere ospite Michele Giannella, coordinatore italiano dell'iniziativa dei cittadini europei, ICE, per un reddito di base incondizionato. Ciao, ben arrivato.
Ciao, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Non tutti sono a conoscenza di questa iniziativa, dovresti illustrarcela.
L'iniziativa cittadina europea è un istituto previsto dalla Comunità Europea che è comparabile al nostro referendum, con la differenza importante che potrebbe anche essere propositivo. Quello che noi chiediamo alla Commissione Europea è l'erogazione a tutti i cittadini europei di un reddito universale distribuito a tutti i cittadini, di un importo sufficiente a vivere una vita dignitosa e una partecipazione piena alla società, e di importo comparato al livello dei prezzi del paese di riferimento. Perché questa iniziativa sia efficace bisogna raggiungere 1 milione di firme, con almeno 7 paesi della Comunità Europea che raggiungano un quorum, una soglia minima che è una funzione del numero di parlamentari. Questo quorum per l'Italia è di circa 54.000 firme, con una quota obiettivo che invece è una funzione del peso demografico che è di circa 104-105.000, perché noi italiani siamo poi in realtà un decimo dei cittadini della Comunità Europea. L'obiettivo è raggiungerlo. Se riusciamo ad arrivare ad 1 milione di firme, la Commissione Europea sarà tenuta a prendere la nostra proposta in considerazione. Se non ci riusciamo, più ci avviciniamo, più è previsto che le nostre istanze vengano comunque prese da conto. È una raccolta firme che permette di arrivare in Commissione Europea e di pretendere sostanzialmente dalla Commissione Europea che discuta questa proposta. Se ci riusciamo, loro saranno tenuti a discuterlo. Naturalmente essere tenuti a discuterlo significa anche che teoricamente potrebbero rigettarla. Confidiamo che non lo facciano, perché le forze dell'evoluzione tecnologica e diseguaglianze nell'accesso alle risorse che stanno sempre più provocando renderanno questa misura quanto mai indispensabile.
Ma poi a tutti chi? Spiegaci meglio la richiesta che viene fatta.
Idealmente per tutti si intende proprio tutti. È una misura che è stata concettualizzata da diversi pensatori nel corso degli anni, dei secoli, ognuno ne ha proposto minime varianti. Si intende reddito universale proprio perché è dato a tutti i cittadini di una comunità in modo quanto più possibile incondizionato. È erogato su base individuale, non al capo famiglia per tutti e indipendentemente da grandezze come il quoziente familiare, che invece viene ripetutamente utilizzato in classiche misure redistributive in vigore oggi. A seconda delle versioni poi è possibile che venga erogato in forma ridotta per i minorenni, in alcune proposte viene diminuito fino a un quarto, quindi diciamo che se gli adulti hanno diritto a 100, i minori fino ai 18 hanno diritto a 25. Ma a parte queste doverose precisazioni, per tutti si intende proprio tutti, quantomeno nella definizione più restrittiva che di solito se ne dà, i maggiorenni con pieni diritti civili. C'è chi discute se toglierlo a chi è stato vittima di condanne eccetera, finché poi non viene reinserito in società, insomma, ma tendenzialmente a tutti. È proprio questo che lo rende universale.
Quindi un bimbo nasce e già dovrebbe avere il suo reddito.
Sì, è una quantità minima di risorse che la società ti riconosce per il fatto di essere vivo. È questa l'intuizione straordinaria che affascina tanti di noi alla base dell'idea.
Questa idea da dove nasce?
È un'idea politicamente giovane, nel senso che si sente nei programmi elettorali soltanto da qualche anno, al massimo una decina d'anni, ma in realtà filosoficamente è in giro da secoli. Tendenzialmente si fa risalire la prima formulazione dell'idea a Thomas Paine, che nel suo saggio intitolato Giustizia Agraria sostenne che ognuno di noi ha diritto ad una quantità minima di accesso a una risorsa economica, quindi a un reddito, come ricompensa per la privazione all'accesso delle risorse naturali che era stata operata a causa dell'enclosure, quindi sostanzialmente della proprietà privata. La proprietà privata appunto priva le altre persone dell'accesso a queste risorse e questa privazione doveva essere ricompensata con un risarcimento economico. Quindi in realtà parliamo di 200-300 anni che questa idea circola negli ambienti intellettuali dell'Europa e poi del mondo. La cosa ha subito un'accelerazione negli ultimi 30 anni con la formazione della Rete Mondiale per il Reddito di Base, che è stata fondata in Belgio ad opera di pensatori come Guy Standing e il filosofo belga Philippe Van Parijs, che ne ha anche dato la formulazione classica che oggi si dà di reddito di base, cioè di un reddito versato da una comunità politica a tutti i suoi membri, quindi ritorniamo al concetto di universale, su base individuale, senza controllo delle risorse, cioè senza controllare quanto uno è ricco di suo, e senza esigenze di contropartite, quindi senza chiedere in cambio una prestazione di tipo lavorativo. Questo è il primo movimento che si è fondato negli anni Ottanta, ha raccolto contributi da diverse correnti intellettuali, ciascuna delle quali ha portato sensibilità diverse. Pensiamo per esempio a tutto il contributo fornito dal movimento femminista, che rivendicava un reddito anche per le donne che svolgevano lavori domestici di cura e che tra virgolette non lavoravano, nel senso che non svolgevano un'attività che era certificata come lavoro, quando in realtà però costava fatica e generava valore, che però veniva estratto altrove e non veniva loro riconosciuto, anzi spesso poi erano intrappolati in situazioni di dipendenza economica o relazioni abusive. Era uno dei motivi per cui loro rivendicavano il reddito di base. È possibile in era moderna generalizzare questo discorso? Potrebbe sembrare strano, ma molti di noi si trovano nella situazione in cui erano le casalinghe negli anni 70. Pensiamo a tutto il lavoro, cioè a tutto il valore in realtà, più che lavoro, che svolgiamo senza rendercene conto possedendo un cellulare e navigando sui social network. Forniamo dati di posizione, la data, l'ora, sui social condividiamo i nostri gusti, forniamo i dati di accesso e di disconnessione. Tutti questi dati vengono accorpati in statistiche, producono servizi di profilazione che vengono poi ceduti e venduti a terzi, anzi sono in realtà il vero modello di business delle aziende che formano queste piattaforme, che possono così permettersi di offrire la piattaforma senza costi all'utente finale. Tutto questo lavoro però genera un valore che produciamo noi, ma che viene estratto e sostanzialmente concentrato altrove. Una delle giustificazioni possibili per il reddito di base, ce n'è tante, ma questa è una, è che risarcirebbe tutti noi per il valore che ormai generiamo semplicemente vivendo. Sempre più economisti dicono: chi non volesse fare niente, nel senso più stretto del termine, deve impegnarsi ormai e non ce la fa. Anche solo guardando Netflix, tenendo un cellulare occupato e stando la giornata a casa a guardare la televisione, che non è uno stile di vita che magari mi sento di consigliare, però nella nostra mente è l'emblema dell'improduttività più totale, perché non fai niente che siamo abituati a pensare, a concettualizzare come lavoro. Anche in quel caso stai producendo valore che viene distratto da qualcun altro.
La cosa che viene un po' spontaneo chiedere: è giusto che una persona che magari è benestante, quindi ha anche proprietà, insomma ha uno status sociale molto alto, venga equiparato a una persona che invece non ha proprio nulla?
È un'obiezione legittima, però naturalmente noi sostenitori dell'iniziativa pensiamo di sì, per diversi motivi. Innanzitutto, da un punto di vista più ideale, se vogliamo, per il patto sociale che sottende. Una misura di questo genere presuppone un accordo sociale del tipo: qualunque cosa succeda, non faremo mai scendere nessuno di noi al di sotto di questa soglia necessaria per vivere dignitosamente. Secondo, al di là di casi particolarmente evidenti, come non lo so, mettendo a confronto Jeff Bezos e un senza tetto, nella maggior parte dei casi, per stabilire che una persona potrebbe sopravvivere senza questo reddito da un anno, bisogna fare dei controlli, bisogna mettere in piedi una struttura di controllo, e questa struttura di controllo ha dei costi a sua volta che vengono distratti dalla possibile erogazione di un reddito uguale per tutti. In pratica con quelle risorse si potrebbero distribuire più soldi a tutti i cittadini. Per quanto riguarda la questione strettamente morale, cioè perché anche un ricco deve prenderlo quando un povero no, esistono diverse possibili versioni di finanziamento di questo reddito di base che permettono di risolvere, di affrontare quantomeno per via fiscale la questione etica. Una delle più volte più note di finanziamento del reddito di base è quella che viene considerata un'imposta sul reddito negativa, cioè un'aliquota fiscale che al di sotto di un certo livello di reddito sufficientemente alto per vivere abbastanza bene diventa negativa, cioè un'entrata al posto di un reddito. Per cui Jeff Bezos prenderebbe il reddito di base, supponiamo in Europa nel 2021 se questa iniziativa passa, sì, però in un sistema fiscale efficace, a causa dei suoi miliardi, pagherebbe molto di più del reddito di base che prenderebbe, per cui per lui il saldo netto sarebbe negativo, mentre per una persona in situazione di disagio sociale sarebbe positivo. Questa versione poi è degna di nota, tra l'altro, perché è una delle forme di distribuzione del reddito che è stata recentemente sostenuta, perorata inaspettatamente da niente meno che Papa Francesco, che l'anno scorso, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, ha dedicato le sue ultime pagine alla necessità di implementare un reddito universale di base. È stato anticipato da un altro economista gesuita che si chiama Gael Giraud, che aveva scritto sulla civiltà cattolica, che è il mensile dei gesuiti, un lungo articolo in difesa dell'idea, e poi è stato il Papa in persona a spendersi nelle ultime pagine del suo libro. È una cosa che ha colpito di sorpresa tutti noi che sosteniamo l'idea da 8-10 anni, però in realtà è l'ultimo capitolo di una storia che sta iniziando da 5-6 anni, che è abbastanza sorprendente. È la difesa dell'idea da parte di persone che evidentemente non ne sarebbero dirette beneficiarie, cioè lo stanno difendendo sempre di più la classe dirigente, gli imprenditori, i miliardari. Elon Musk notoriamente lo difende. È un sostegno non tanto italiano, anche se ci sono degli intellettuali italiani che lo difendono da anni, ma soprattutto dagli imprenditori della Silicon Valley, dagli imprenditori che sviluppano tecnologia. Elon Musk lo ha apertamente difeso. Ray Kurzweil, che è il capo degli ingegneri di Google, sostiene addirittura che tra il 2030 e il 2040 arriverà prima nei paesi sviluppati e poi in tutto il resto del mondo. Bill Gates si è spinto a dire che i robot dovrebbero arrivare ad essere tassati quanto le persone. Diversi fondatori di start-up lo sostengono. Addirittura c'è stato un candidato alle presidenziali e poi candidato sindaco a New York, per cui il reddito di base universale, che lui chiama il dividendo della libertà, il freedom dividend, è sostanzialmente il primo punto del suo programma. Perché lo fanno? Sarebbe interessante chiederlo. Probabilmente perché si rendono conto che le forze di mercato, le forze dell'economia e della tecnologia vanno salvate dalle loro tendenze autodistruttive. Già oggi la tecnologia permetterebbe di liberare milioni e milioni di posti di
Beh,
lavoro,
sì.
ma in un mondo in cui l'accesso alle risorse si scambia con i soldi si scambia col lavoro, la tecnologia toglie il lavoro, questo approccio sta mostrando la corda. E loro, vedendo un po' più avanti, lo sostengono come misura preventiva dei disagi che potrebbero venire.
Ma andiamo nel concreto. Come si fa a sostenere questa iniziativa?
È semplicissimo, bisogna prendere un documento di identità perché è una firma che ha valore legale e bisogna prendere un documento che abbia valore di documento di identità nell'Unione Europea, quindi la carta di identità o il passaporto, non la patente che ha valore solo in Italia. Si va sul sito it.eci-ubi.eu, si clicca su firma ora e a quel punto si atterra su una pagina dei server dell'Unione Europea che contiene sostanzialmente il modulo per l'inserimento dei dati per l'adesione appunto a questa iniziativa. Si inseriscono i dati e si riceve un codice univoco di conferma dell'avvenuta firma.
E a pagamento la firma?
Assolutamente no, è assolutamente tutto gratuito.
Poi dicevi come continua la cosa?
A quel punto poi le firme vengono automaticamente inserite nel contatore delle firme dell'Unione Europea, per cui il firmatario non ha nient'altro da fare che parlarne con i suoi amici e convincere le sue reti di conoscenze il più
Ma
diffusamente
secondo te
possibile.
i soldi, cioè dove vengono presi?
È una domanda enorme e ci sono tantissime strategie possibili. L'unico, diciamo, sistema sociale che al momento produca qualcosa di comparabile al basic income che diciamo noi è lo Stato dell'Alaska, che ogni anno sostanzialmente divide in parti uguali per tutti i suoi cittadini una quota dei proventi delle estrazioni petrolifere. Però non tutti hanno petrolio, non tutti dovrebbero estrarlo visto il clima, e
Ecco appunto.
per cui il metodo va necessariamente adattato alle diverse soluzioni locali. Quello che noi proponiamo come modello europeo, in realtà lo auspichiamo perché non possiamo dare indicazioni alla Commissione europea, questo lo devono decidere loro, però auspichiamo che tra le fonti di finanziamento principali ci siano una semplificazione del sistema esistente, perché adesso in realtà fonti di reddito extralavorative ce n'è una pletora ed è disorganizzata e settoriale. Pensi, non lo so, a tutte le agevolazioni specifiche per gli artisti, per i metalmeccanici, per le giovani famiglie, eccetera. Tutte queste forme di trasferimento, c'è una parte del movimento che prevede che tutte queste forme di trasferimento vengano semplificate e le risorse convogliate in un'unica fonte di reddito universale uguale per tutti. Altre fonti di finanziamento possibili sono le tassazioni che scoraggiano i comportamenti poco virtuosi, come le tasse sulle emissioni di carbonio o le tasse sulla speculazione finanziaria, come la Tobin Tax. È stato calcolato che basterebbe tassare una quantità veramente irrisoria della massa di denaro che si sposta ogni giorno nel mondo per finanziare un reddito di base per tutti gli europei, più che sufficiente a vivere una vita dignitosa e al di sopra della povertà assoluta. Poi ci sono in realtà diverse altre fonti. C'è chi pensa, per esempio, ad un reddito di base finanziato dalle criptovalute, ce ne sono diverse che fanno esattamente questo. E a parte il piccolo dettaglio di non avere corso legale, però insomma, non puoi pagare le tasse con quelle, per
No.
dire, però la tecnologia è pronta. E c'è chi sostiene che potrebbe essere la soluzione, specialmente negli anni e nei decenni a tendere. In particolare, molti sostengono che una fonte di finanziamento realistica potrebbe essere le criptovalute unite a una cosa che si chiama demurrage o denaro bollato. È un'idea che aveva concepito in realtà già un mercante svizzero nell'Ottocento, cioè di fare un denaro che progressivamente venisse bollato, cioè se non lo spendi, se lo detieni per una quantità di tempo troppo lunga, poi ovviamente bisogna definirsi sul troppo, progressivamente perde valore. Così è un incentivo a spenderlo perché quel valore non si perda. Nell'Ottocento era solo una bella idea, la tecnologia non era matura per fare una cosa del genere, ma oggi il progresso dell'informatica e della tecnologia in generale lo renderebbe facilmente fattibile. Per cui si potrebbe finanziare semplicemente con il denaro che torna in riciclo. E poi un'altra cosa che non bisogna dimenticare è che supponiamo di dare 1000 euro a tutti, siamo 60 milioni, devi trovare 60 miliardi nuovi da dare ogni mese a tutti quanti. No, non funziona così. Non funziona solo così, quantomeno, perché i soldi che spendi, così come in tutti gli investimenti pubblici, peraltro, hanno un effetto moltiplicatore. Per cui le persone che ricevono un reddito hanno più confidenza di avviare un'attività. Questa attività stimola la domanda, magari crea mercati nuovi, crea tecnologie nuove su cui si innesteranno mercati nuovi che generano una maggiore ricchezza che rende più facile finanziarlo. Per cui c'è anche un effetto moltiplicatore. Insomma, è un discorso molto lungo, sì, però vorrei che il punto fosse chiaro. E non è mai stato un problema di finanziamento, è solo una questione di volontà politica.
Quanto tempo c'è per raccogliere tutte le firme?
Per il momento il termine è il 25 giugno 2022. Doveva essere il 25 settembre di quest'anno, però ha subito, a causa di forza maggiore della pandemia, due proroghe. Per cui il nuovo termine è il 25 giugno 2022. C'è tempo sufficiente se c'è una sufficiente volontà di portare questa causa a successo. Pensate solo al referendum per la cannabis, che ha raccolto 500.000 di firme in una settimana. Però occorre che chiunque abbia a cuore la causa si sforzi di portarla a termine.
Certo, certo. Senti, come mai hai scelto di parlare del reddito universale proprio a Radio Vegit? A noi fa molto piacere, eh? Vuol dire che ci segui e ci stimi, ecco.
Certo, allora, assolutamente vi seguo e stimo. Le cause fondamentali sono due, le ragioni fondamentali sono due. La prima è di carattere personale. Il veganesimo è una delle due cause a cui dedico la gran parte del mio tempo libero da più di 10 anni ormai. Per cui quando ho deciso di prendere in carico la promozione di questa iniziativa, la comunità vegana mi sembrava un interlocutore naturale a cui presentarla, e Radio Vegit mi sembra un canale molto efficace per poter comunicare uno a molti, come si dice in gergo, con tutta la comunità vegana italiana. A ben vedere però c'è una ragione anche più impersonale. Una misura come il reddito di base universale non libererebbe dall'angoscia esistenziale soltanto i suoi immediati beneficiari, quindi persone in povertà assoluta o senza tetto, che comunque secondo recenti stime e proiezioni sociologiche rischiano di diventare una massa di milioni di persone. Molti analisti osservano saggiamente che libererebbe anche sostanzialmente quasi tutti noi. Un reddito di base sarebbe una misura liberante non soltanto appunto per chi ha immediato bisogno di soldi, ma anche per quella quantità enorme di persone che svolge un lavoro che non li gratifica e può sembrare un'esigenza meno pressante appunto dell'immediato bisogno di soldi. Ma le dimensioni anche lì sono enormi. È uscito un libro l'anno scorso, l'opera dell'antropologo David Breber, dal nome Bullshit Jobs, che sono quei lavori che non producono alcun valore, spesso ben pagati, e della cui completa inutilità sociale perfino chi li svolge è perfettamente consapevole. E stiamo parlando nelle economie avanzate come il Regno Unito, l'Olanda, ma anche sostanzialmente in Italia, di qualcosa come 35-40% degli occupati. Queste persone provano un'intensa sofferenza a trovarsi in questa condizione, perché poi sono costretti ogni mattina ad alzarsi, a recarsi in un luogo di lavoro e sostanzialmente recitare la funzione dell'utilità sociale che non hanno. Però in cuor loro desidererebbero vivere in modo più pieno e più libero le scelte della propria vita. Vista in questa ottica, una misura come il reddito di base universale può essere vista come un esempio, se volete esotico, ma perfettamente legittimo, di liberazione animale, in particolare di quel bizzarro, strano e casinista animale che siamo tutti noi.
Beh, insomma, noi siamo contenti appunto di averti avuto ospite ai nostri microfoni. Speriamo che vada in porto. L'importante però è firmare, ovviamente.
Assolutamente, ecco. Mi raccomando, se credete nella causa, firmate e invitate quante più persone possibile a fare altrettanto. Ogni firma conta, e per arrivare al risultato dobbiamo accelerare il ritmo in questo momento.
Esatto.
Conto sull'aiuto di tutti voi.
Certo. Allora, grazie a Michele Giannella, coordinatore italiano dell'iniziativa dei cittadini europei ICE per un reddito di base incondizionato, quindi universale, e appunto grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi dell'opportunità.